Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Buongiorno, bentrovate e bentrovati alla seconda puntata di Festival d'autore da parte mia, Sandra Sahin. Settimana scorsa vi abbiamo proposto l'incontro inaugurale del Festival Libro di Muralto con Henry De Luca. Oggi rimaniamo a Muralto per incontrare un altro grande e molto amato autore italiano, Paolo Cognetti. Paolo Cognetti, milanese del 1978, studia prima matematica e poi cinema e infatti i suoi primi lavori lo vedono dietro la macchina da presa come autore e regista di documentari. Prima a carattere sociale e politico, di denuncia si direbbe, e poi a sfondo invece letterario. L'esordio letterario avviene 20 anni fa e il grande pubblico lo conosce nel 2016 con Le otto montagne, romanzo col quale l'anno successivo vince il premio Strega. Venduto in 30 paesi ancor prima della pubblicazione, questo romanzo è stato un vero e proprio caso editoriale. Ha i numerosi premi letterari, oltre allo Strega, anche il Prix Médicis Étranger, l'English Pen Translates Award e altri. Beh, insomma, Le otto montagne, questo romanzo ha venduto più di 1 milione di copie ed è stato poi anche tradotto cinematograficamente nel 2022 con un film diretto da Felix von Gröningen e Charlotte van der Mersch e ha partecipato al Festival di Cannes. L'incontro che sentirete anche per questo vede Giona Nazzaro, direttore artistico del Festival del Film Locarno, affiancare il professor Renato Martinoni, direttore artistico invece proprio di Festival Libro. Allora, in un breve saluto introduttivo, Paolo Cognetti afferma di essere legato al Ticino in quanto terra di anarchici e Renato Martinoni riprende proprio da qui. Buon ascolto.
Allora Paolo, ti segnalo che tu sei passato venendo qua stasera proprio sotto la villa di dove abitava Carlo Cafiero, ma soprattutto un nome più noto, cioè quello di Mikhail Aleksandrovich Bakunin, che è stato qua per un paio d'anni di casa, proprio dove comincia il lago. Ieri ti ho scritto dicendo: se arrivi a un certo punto vedrai l'avvio del lago, e lì Bakunin abitava, appena lì sopra, quindi sì, c'è anche questa emozione. Allora, una domanda: chi scrive romanzi evidentemente usa la fantasia, usa quella che una volta si chiamava l'invenzione, cioè non è che dica la verità, perché altrimenti farebbe il cronista o farebbe il giornalista, un'altra cosa. Però leggendo i tuoi romanzi, chiaramente, e qui penso alla montagna, alla natura, si capisce che tu hai una conoscenza profonda, cioè ci sarebbero anche i libri che sappiamo che tu hai letto, che hai amato, chiaramente ci sono sempre, però c'è anche una conoscenza profonda, diciamo non mediata dai libri, della vita, della natura, del mondo alpino. E allora, ecco, quello che vorrei chiedere, una domanda forse un po' banale, ma la tua scrittura, per esempio Le otto montagne, no? Passa soprattutto dalla tua esperienza di vita oppure viene da altre strade, dal bisogno di raccontare, per esempio, non lo so, oppure c'è tutta una letteratura della montagna, no? Che spesso è stata dimenticata, questa è una cosa curiosa, no? C'era un grande storico francese, grandissimo, che però sbagliava un po' quando diceva che le Alpi hanno prodotto soltanto le braccia che lavoravano nei porti di mare. In realtà le Alpi sono state una comunità importantissima, tra l'altro, come dicevo ieri, neanche solo nazionale. La cultura alpina è una cultura transnazionale e translinguistica, no? Quindi, e la cultura alpina si esprime anche attraverso la narrativa. Com'è per te?
Ma la mia scrittura ha fatto un lungo giro prima di arrivare qui a scrivere Le otto montagne e forse sono riuscito a scriverlo, o l'ho scritto così, grazie a questo giro che ha fatto. Non sono un montanaro, quindi non sono un neo-Rigonistern, lui è sicuramente un mio maestro amatissimo, però c'è una differenza fondamentale con lui, che io sono nato a Milano, e questa cosa non è dimenticabile, non è cancellabile. Lui parlava di una montagna che per lui significava radici, memoria, famiglia, una cultura di cui lui faceva parte. Io parlo di una montagna che ho scelto, incontrato, cercato, è molto diverso. E il giro di cui parlavo è un giro che ha riguardato la letteratura americana, che giustamente hai citato. tra i 20 e i 30 anni io come letterato, diciamo così, sono totalmente autodidatta, nel senso che ho studiato un paio d'anni matematica all'università, poi ho capito che l'università non faceva per me, la matematica faceva troppo a pugni con l'altra vocazione che sentivo di avere, che era quella della scrittura, e dovevo scegliere tra le due. Ho scelto la scrittura e ho iniziato a leggere voracemente in quel periodo bellissimo della formazione di uno scrittore, quello di cui parlava Leopardi, in cui veramente leggi di tutto, leggi perché senti che ti stai abbeverando, che ti stai formando. E per me questa formazione tra i 20 e i 30 anni ha riguardato soprattutto la letteratura americana e soprattutto il racconto breve. Mi sono considerato sempre, ancora adesso, nonostante questo sia un romanzo, mi considero uno scrittore di racconti. E quindi questa frequentazione della letteratura americana ha provocato tante cose. Intanto un rapporto con la lingua un po' difficile e irrisolto per tanti anni, perché leggevo l'americano in originale, ma solo degli scrittori più semplici come Hemingway, Carver, eccetera, oppure l'inglese tradotto nell'italiano della traduzione, che è necessariamente una lingua neutra. E quindi quel rapporto con la lingua tua, che è una lingua che parla dei tuoi luoghi, del tuo mondo, della tua famiglia, il lessico familiare, ecco, io a quello sono arrivato tempo dopo. Però che cosa c'era forse in questa letteratura americana che mi piaceva tanto? Un respiro mitico, che se pensiamo proprio alla montagna e alle Alpi, a che cosa ha lasciato nella nostra letteratura, le Alpi non hanno. Sono d'accordo che hanno generato una letteratura, ma è senz'altro una letteratura minore, provinciale, molto locale. Se pensiamo alla potenza che ha l'oceano nella grande letteratura americana, che ha il nord, o questo mito della frontiera che la letteratura e il cinema americani hanno fondato, ecco, non esiste nulla del genere nella nostra tradizione. Mi sono chiesto sempre perché in Italia, avendo così tanto mare, così tanta montagna, non abbiamo mai scritto il nostro Moby Dick, il nostro Vecchio il Mare. Se io chiedo, ditemi un grande romanzo di mare della letteratura italiana, ci si mette un attimo, no? E poi non lo si trova.
Avete il Mediterraneo e non l'oceano, forse è un po' è diverso.
No? C'era l'Odissea, però nel Mediterraneo non abbiamo neanche scritto un'Odissea noi come italiani. E quindi la verità è che la nostra letteratura ha delle radici profondamente urbane, che sia il paese, la città, la cittadina, ma si muove sempre nello spazio abitato. Lo spazio selvatico, lo spazio non umano, a me non piace la parola natura come ho scritto nel libro, preferisco selvatico, che piaceva anche a Rigoni Stern, è stato poco raccontato. E non è stato affatto mitizzato, ecco, quel wild di Jack London, The Call of the Wild, Il richiamo della foresta, il titolo originale era quello. La parola wilderness, che non ha una traduzione in italiano, cioè lo spazio del selvatico, che così tanto appunto ha generato non solo in Jack London, ma pensate a Melville, pensate a Hemingway, ma gli stessi Beat, pensate a Kerouac, anche uno che potrebbe sembrare così urbano come Carver, in realtà ha tutte le sue poesie che parlano di bosco, di fiumi, di pesca. E quindi io questo mito l'ho preso da lì. E oggi, se dovessi dire a chi mi sento di assomigliare di più, fatte tutte le debite proporzioni ovviamente, ma anche insomma storicizzando ognuno di noi nella propria epoca, io mi sento più vicino a un Jack London che a un Rigoni Stern. Jack London era nato nella baia di San Francisco, a Oakland, era fondamentalmente un cittadino, che a un certo punto parte per la corsa all'oro come giornalista, come cronista. Nel 1898, sta un anno a Dawson City, sono anche andato a vedere questi posti proprio per capire meglio anche lui. Un anno aveva passato lui lassù, ci ha scritto per il resto della sua vita. Era lui che aveva trovato l'oro, ecco, non quei poveracci di cercatori. E un po' mi è successa la stessa cosa, nel senso che questo, le otto montagne, è l'oro che ho trovato io andando a vivere in parte in montagna. Non sono mai diventato un montanaro, non sono mai riuscito, perché la montagna accoglie ma anche respinge, perché se non ci sei nato, viverci davvero non lo so se sia possibile. Mi divido a metà, questo dividersi a metà porta con sé delle crisi, ovviamente non è facile essere divisi a metà, c'è sempre una spaccatura. Passo 6 mesi della mia vita a Milano, che sento come una città che potrebbe anche essere un'altra, non mi sento particolarmente legato a Milano, potrebbe essere New York, sarebbe bello, cioè ci sono stato tanto tempo, però l'altra metà della mia vita invece ha proprio bisogno di questo spazio aperto intorno, di questo spazio del selvatico, del non umano, del bosco, il mio corpo cambia, passo tanto tempo all'aria aperta, cammino un sacco, lavoro con le mani. Sono due vite completamente diverse. Per fortuna c'è la scrittura che mi aiuta anche a superare i mesi della città, perché d'estate c'è tanto da fare in montagna, quindi alla fine scrivo poco, in effetti. Ultimamente scrivo di più a Milano, con la nostalgia della montagna che mi viene d'inverno. Infatti la nostalgia è un sentimento importante nei miei libri e nasce da questo. Per esempio La felicità del lupo, il mio ultimo libro, è iniziato durante il primo lockdown, nella primavera del 2020, che ho deciso di passare a Milano, perché dovevo scegliere in quel momento. Stavo a Milano con Federica, la mia compagna, vicino ai miei genitori che sono anziani, che abitano a Milano, oppure me ne andavo a stare in baita da solo, ma insomma a quel punto mi è sembrato chiaro che cosa dovevo fare, no? Era un momento in cui stare vicini, e quindi l'ho passato a Milano, e per la prima volta nella mia vita, perlomeno negli ultimi 15 anni, mi è stato vietato andare in montagna, che non so come sia per voi, ma insomma per me è stato molto drammatico. È stato drammatico per tutti quel periodo, però insomma il mio più grande problema era quello: proibito andare in montagna. Forse in Svizzera l'avete vissuto un po' meglio il lockdown, non mi ricordo più, però da noi in montagna era vietato uscire di casa e andare nel bosco, si veniva inseguiti dalla forestale, dagli elicotteri, eccetera, una cosa incredibile. E avevo il mio amico da su che mi chiamava e gli dicevo: ah, che bello voi lì, almeno, no guarda che non si può uscire di casa neanche qua a 2000 metri. E quindi La felicità del lupo, che forse è il mio libro più arioso, felice, alto come sentimenti, come aria che si respira, questo me l'hanno detto i lettori, ma lo sentivo anch'io mentre lo scrivevo, in realtà è nato nella chiusura, nel divieto, nell'appartamento, e meditando su questo libro di Hokusai che avevo lì in casa, pensando alla montagna, osservando Milano deserta fuori dalla finestra. Quindi sì, la scrittura può nascere dalla vicinanza alla montagna, quando ce l'ho fuori dalla finestra e sono in baita e sono lì, oppure anche dalla distanza, dalla nostalgia. Sono tutti e due sentimenti molto potenti. Come vedi, tu mi fai una domanda, io parto.
È così che si deve fare, le domande servono per questo. Grazie. Allora, non possiamo usare la parola natura, perché forse è una parola compromessa, non lo so. Però leggendo, diciamo così, le tue opere, spesso ci troviamo confrontati con un processo di allontanamento dalla civiltà, soprattutto intesa come luogo dei consumi, no? Quindi sono temi questi che si sono, come dire, sviluppati a partire dagli anni 70 in Italia, nel mondo, quindi come reazione al boom economico e via di seguito. Ma non è questo che volevo solo dire. Mi sembra che ci sia anche una, non voglio dire un'esaltazione perché è sbagliato, adesso magari non trovo la parola, ma una lode per la vita semplice, per una vita lontana da tutti quelli che sono i mali, perché sono tanti i mali che la civiltà, soprattutto quella cittadina, produce, no? C'è un bisogno di allontanarsi da qualche cosa. E prima hai detto che tu sei un anarchico, bisognerebbe capire bene che cosa vuol dire anarchico. Ma è vero che, non so, leggendo Le otto montagne, spesso troviamo il vino. I personaggi bevono vino, bevono grappa. Quindi...
Anche tu fai dei bei giri nelle domande.
Ma credo che io non conosco la cultura orientale, ma so che gli orientali fanno così, no? Lavorano. Fanno un pochino come fanno certi uccelli rapaci, io non sono, però per le aquile credo che non piombino direttamente sulla preda, ma girano un po' in... No, volevo dire questo, mi sembra di vedere qualcosa di francescano, adesso la parola può essere sbagliata, però insomma San Francesco, sapete, ve lo dice uno che non è religioso, San Francesco è, come dire, una figura incredibile per tanti motivi. Non c'è anche un po' un desiderio nel lanciare dei messaggi ai lettori, forse ai giovani, che immagino tu ti rivolgi con particolare piacere a un pubblico giovane, non c'è questo invito a tornare a una vita che sia più vita, più seria, più semplice, più legata dei valori?
No, un invito non c'è. E intendo dire che per me la scrittura non è un veicolo di messaggi che io desideri spedire per il mondo o far arrivare al lettore. Non mi sento in questo ruolo, non penso che sia questo il ruolo dello scrittore, userò la parola artista perché forse mi sembra più adatta, nel senso che io credo che quando uno costruisce la sua opera d'arte soprattutto tira fuori quello che ha dentro e cerca di dargli una forma. Poi se questo arriva al lettore e al pubblico vuol dire che lui è stato bravo, fortunato e che quell'opera ha un valore. Però non credo che l'intenzione iniziale possa essere quella di insegnare qualcosa a qualcuno, per fare qualcosa di buono. Però questa forse è la parte meno interessante della questione. Sì, mi affascina la figura del monaco. Tu hai nominato San Francesco, che è una figura che ammiro. Mi piace anche molto la figura del monaco tibetano, frequento l'Himalaya, frequento quella zona al confine tra Nepal e Tibet, e quando leggi di buddismo a Milano è un conto, certe idee ti possono affascinare, attirare, ecco, quando cammini per l'Himalaya le vedi proprio prendere forma, le senti risuonare in una maniera molto più potente, le capisci anche meglio che cosa significa spogliarsi, che cosa significa semplificare, che cosa significa frugalità. Sì, tu hai detto gli anni 70 del Novecento, però Walden, ovvero Vita nei boschi, se non mi sbaglio, è del 1845. Thoreau è una voce importantissima per me, per quelli come me. Lui proto-anarchico. Lui non mi risulta che si sia mai definito anarchico, ma perché ai suoi tempi forse questa parola non era nemmeno stata coniata, essendo un neologismo, però lo era sicuramente perché lo riconosciamo leggendolo. E Thoreau mi ha inseguito, l'ho incontrato per la prima volta senza rendermene conto in un film che è stato fondamentale per me e per tanti, che era L'attimo fuggente, Dead Poets Society, in cui questa figura meravigliosa del professor Keating, Robin Williams, entrava in questa classe di giovani maschi protestanti americani delle migliori famiglie che dovevano diventare i migliori avvocati, medici della loro generazione, e insegnava a questi ragazzi così seri il romanticismo, la poesia, e che un poeta si poteva nascondere in ognuno di noi. Io lo vidi al cinema forse a 12 anni e mi ricordo come quel film, succede poche volte nella vita, però per fortuna succede che un'opera d'arte ti sposti un po', ti mostri un'altra possibilità, una via. E per me è stata una grande ispirazione, è stata la prima volta in cui ho pensato che sarebbe stato bello fare il poeta. Prima ero convinto che avrei fatto il matematico, ci ho messo poi un po' di anni a decidermi, però è stata allora la prima volta. E già il capitano, il professor Keating, nella sua classe declamava questi versi, sembravano dei versi, in realtà era un passo di Walden: andai nei boschi perché volevo vivere con saggezza, succhiare tutto il midollo della vita e non scoprire in punto di morte di non aver vissuto. Era Thoreau. E rimane lì, lo leggono i poeti estinti quando si radunano nella loro grotta prima di leggere le loro poesie. Ovviamente per un ragazzino questo non poteva significare più di tanto. E poi lo ritrovo a 30 anni. A 30 anni, secondo film che mi sposta, che invece è Into the Wild. Into the Wild è un film del 2007, da noi è uscito, io lo ricordo perfettamente perché era il mio 30° compleanno. Per festeggiare andai a vedere questo film che aspettavo e quindi scelsi il giorno del mio compleanno per vederlo. Avevo appena letto il libro e mi colpì con altrettanta forza la storia di questo ragazzo, di nuovo americano, di nuovo di buona famiglia, ottimo studente, ragazzo ordinato, un buon atleta, che quasi inspiegabilmente a un certo punto lascia tutto e si avvia per questo viaggio hippie di 2 anni per deserti, Grand Canyon, eccetera, che alla fine lo porterà in Alaska a vivere prima che morire, perché poi ci ricordiamo sempre di Chris McCandless come quello che è morto nel bivacco, nell'autobus abbandonato in Alaska. Prima di morire ci ha vissuto, però, e credo sia stato anche felice lassù. Sono andato appunto in questo viaggio americano che ho fatto qualche anno fa fino all'autobus abbandonato che c'era ancora. La cosa che sorprese i primi cacciatori di alci, che nell'agosto del 1992 trovarono il cadavere di questo ragazzo chiuso in un sacco a pelo in un bivacco, evidentemente morto di fame perché era assolutamente denutrito, era di non trovare nel suo zaino un retino da pesca, una bussola, un binocolo, delle mappe, ma libri in mezzo all'Alaska. E tra questi libri c'era il dottor Zivago, c'era La felicità domestica di Tolstoi, c'era Walden di Thoreau. E qua ritrovavo Thoreau e scoprivo di quanto Thoreau avesse influenzato Chris McCandless, che da giovane uomo qual era aveva anche preso un abbaglio, nel senso che lui era andato fino in Alaska per cercare quello che cercava. Toro invece era andato a Walden, che era un po' come da Milano ritirarsi, non so, in Brianza. La distanza era più o meno quella, perché il lago di Walden, Walden Pond, è a 5 miglia da Concord, Massachusetts, che era la cittadina alle porte di Boston dove Toro era nato e cresciuto. E lui, da proto-anarchico, viveva in questa società proto-capitalista. Suo padre era un piccolo fabbricante di matite. Toro lavorava nella fabbrichetta di matite del padre. Sentite che bell'accento milanese che mi è venuto. Stufo di lavorare con il padre, stufo dei valori della sua piccola società, e anche molto giovane perché aveva 27 anni, si fece prestare dal suo maestro Emerson, un filosofo americano, un piccolo terreno sulle rive del lago Walden, ci costruì una capanna di legno e ci visse per 2 anni. Questo fu il suo esperimento, perché lui proprio lo chiamava così, il suo esperimento di anarchia, lo chiameremmo oggi, che era prima di tutto un esperimento economico. Quindi aspetta con la filosofia, prima l'economia, perché lui diceva: voglio vedere se riesco a vivere senza soldi, o perlomeno con poco, perché i soldi mi rendono schiavo del lavoro salariato e di mio papà. Io, siccome mi voglio liberare soprattutto di mio papà, se riesco a vivere senza soldi mi libero anche del tiranno. Secondariamente, questo esperimento economico diventa un esperimento, sì, filosofico, nel senso che poi si filosofeggia sulla vita nei boschi. Un esperimento estetico, perché ovviamente c'è anche della ricerca estetica e del narcisismo. Un esperimento letterario, perché poi se ne esce con un libro. Ma un esperimento da cui lui alla fine torna, e questo non ne parla tanto nel libro, la risolve piuttosto in fretta. Dice nelle ultime pagine: sì, e poi ho sentito che avevo concluso e sono tornato. E dici: beh, ma ascolta, ma se era così bello vivere nei boschi, come mai non ci hai passato il resto della tua vita? Perché avevi 27 anni, va bene che poi Toro è morto di polmonite prima dei 50, per questa sua passione di girovagare seminudo. Però ecco, si torna anche dai boschi. E il grande insegnamento, uno dei grandi insegnamenti di quel libro, è che non è tanto andare lontani, quindi andare in Alaska, ma è andare dove sei abbastanza appartato, dove sei abbastanza nascosto dalla civiltà, dal rumore, dal telefono, da tutto quello che ti dà fastidio, da vivere come pare a te. E le nostre Alpi in fondo sono questo, perché le nostre Alpi sono il giardino dietro casa, sono alle porte di questa megalopoli che è l'Europa. Però potrebbero essere il nostro stagno di Walden. E io così le vivo, così le sto vivendo. C'era un detto latino, mi sembra, che era late bios, vivi appartato, Orazio, se non mi sbaglio. E quindi, ecco, altro che anni 70 del Novecento. È qualcosa che torna fuori e che forse incontra certe sensibilità in certe epoche.
Dunque, io mi riferivo, diciamo così, al boom economico e alla reazione che c'era stata a quel fenomeno che aveva investito in maniera violentissima la civiltà europea, contro cui per esempio anche Pasolini si era rivoltato. Ma vorrei lasciare, dato che hai parlato anche di film, vorrei lasciare adesso la parola al direttore artistico del Locarno Film Festival.
Allora, grazie Renato, e grazie anche per questa opportunità di essere qui presente al Festival Libro. Si presenta un'intera settimana all'insegna della letteratura fra Festival Libro e Immagine e Parola, che inizia sabato prossimo. In sala ci sono anche i volantini con il programma dettagliato. Io devo dire che con il disordine che un po' mi caratterizza, che il Presidente ogni tanto anche redarguisce, prima di passare al cinema vorrei introdurmi nel campo di Renato, anche se avevamo deciso di tenerli separati, perché Paolo, tu hai citato di sfuggita Kerouac, pronunciandola in québécois.
Sì.
In questa tensione verso il vivere appartato mi è sembrato di rinvenire una traccia. Kerouac ha attraverso una fase, quella di On the Road, con Dean, con i suoi amici, prima poi di diventare la persona isolata che vive a Big Sur, dando poi vita a questa cosa con gli altri che l'hanno poi seguito, Gary Schneider e così via. Mi è sembrato che la tua scrittura in qualche modo si agganciasse, non tanto formalmente, perché, però come pensiero, a questa parte finale dell'esperienza kerouacchiana, quando lui in qualche modo tutta quella proiezione verso l'esterno di On the Road, che anche a livello di scrittura si era manifestato in questo enorme rotolo sulla quale scriveva furiosamente, e poi all'improvviso questa esperienza si è introiettata. Oggi mi sembra che questa esigenza di un percorso interiore, di questo spazio interiore che in Ballard si era manifestato come un tentativo di appropriarsi, di vivere l'alienazione, quando ti diceva la vera fantascienza è quella che viviamo all'interno. Qui invece c'è questa, lo volgi in positivo, c'è questo appropriarsi di uno spazio che sia un luogo, che è un luogo del pensiero e quindi della creazione. Quindi volevo capire, nel tuo percorso di scrittura, il viaggio di Kerouac è stato importante quanto quello degli autori che hai nominato, o è stato semplicemente qualcosa che le persone della nostra generazione hanno assimilato semplicemente con l'ambiente, perché erano le conversazioni che facevamo, perché veniva con la musica, veniva con la politica, veniva con la disubbidienza e così via.
Sì, vedete quanta America, cioè, ma infatti non è un'America favoleggiata, non è voler farla americano, è proprio una trovare certi valori, certi miti che senti che ti risuonano, che puoi fare tuoi, ma come succede in maniera molto bella nella letteratura, che tu puoi trovare le anime affini ai quattro angoli del mondo, e questo mi sembra una cosa bellissima. Kerouac era un grande amante anche della città. Io sono stato tanto a New York cercando i suoi luoghi. La Beat Generation nasce a New York nel dopoguerra da questi studenti che si incontrano alla Columbia, Kerouac, Ginsberg, Burroughs, disadattati da questo dopoguerra americano, che è un'epoca di grande crescita, di trionfo, di ottimismo. Gli anni 50 americani sono proprio quelli in cui nasce questa America da cartolina che conosciamo noi, eppure già c'erano questi ragazzi che non si sentivano adatti ai tempi, al clima, a questa America qui, e ne cercavano un'altra. Noi in realtà parlavamo di questi libri, ma sono già letteratura, perché lui è morto nel 69, se non mi sbaglio, quindi è già un autore che è morto molto prima che nascessi io, non siamo contemporanei in nulla, quindi è come parlare veramente per me di storia della letteratura. Per cui c'è New York in romanzi bellissimi, e poi c'è il grande spazio selvatico. Io mi ricordo in particolare Angeli di Desolazione. Kerouac passò un'estate a fare la guardia forestale, diremmo, in realtà era un avvistatore di incendi sul Desolation Peak, che è nel nord-ovest, vicino a Seattle. Sempre lì guarda un po' l'America, la letteratura americana, quando guarda il selvatico guarda verso quel nord-ovest, e anch'io me ne sono sentito attratto, appunto, e sono andato a vedere com'era. E quindi ci sono tutte e due le anime, il godere a fondo della città, la notte, la musica, il jazz, che era un altro grande amore della Beat Generation, New York, San Francisco, la città della diversità, la città dell'incontro, la città dove per fortuna, insomma, il genere umano è anche qualcosa di bello costruito, dai, non siamo così, io almeno non penso che l'uomo sia solo male, e il bello di ciò che l'uomo ha fatto lo trovi nelle città, è la cultura, è l'arte. E poi l'altra metà, che sono i grandi spazi, che è il non umano, che è la terra. E li ho ritrovati loro, hai detto bene. E mentre li leggevo non sapevo nemmeno quanto mi avrebbero ispirato. Da ragazzo non capisci proprio cosa scriverai nella vita, anzi ti sembra che di essere del tutto inadeguato rispetto al tuo desiderio di scrivere. Mi ricordo bene com'era questo sentimento a 20 anni di dire: voglio tanto fare lo scrittore, ma non ho la minima idea di quali potrebbero essere le mie storie. Ma perché non le hai ancora? Perché ci vuole la vita. Bisogna anche essere, non dico capaci, però bisogna anche vivere per fare gli scrittori. Questo forse è l'altro grande insegnamento della letteratura americana. No? Pavese, che era un amante di americani, invidiava molto agli scrittori americani questa loro enorme vitalità, questo loro venire dalla strada. Lui si sentiva uno che invece veniva dall'accademia, dalle aule universitarie, aveva sofferto tanto questo suo non sentirsi parte attiva della resistenza, si sentiva sempre troppo intellettuale. E allora leggeva Hemingway, leggeva Melville, leggeva London, e questi scrittori che erano andati e avevano combattuto, lui li ammirava tanto. E ho ritrovato la stessa forza E poi appunto dopo, verso i 40 anni, ho scoperto come quel modo di raccontare poteva diventare mio e dove erano le mie storie. E quando all'inizio dicevo la mia scrittura ha fatto un lungo giro, che forse senza rendermene conto prima ho preparato la strada, mi sono dotato, spero, degli strumenti che mi servivano, e alla fine quando ho trovato le storie da raccontare nella mia montagna, in questo mondo dei miei libri, avevo la penna, avevo la mano che mi serviva per farlo.
Noi cinefili, e uso volutamente il noi, tendiamo volutamente a sorvolare e a volte anche brutalmente semplificare il passaggio dal libro all'adattamento cinematografico, per una semplice ragione: perché i cinefili sono lettori, che se ne dica, Truffaut insegna, e però adoriamo l'autonomia del cinema, per cui i grandi dibattiti accademici su come si è arrivato al film sovente non ci interessano, se non per meri motivi accademici, e ci interessano le riduzioni soprattutto quando sono infedeli, non cialtronesche, infedeli. Invece nel film che andrete a vedere o a rivedere c'è una sostanziale fedeltà del sentire. Mi è parso di cogliere, spero di non farti dire o dire io al posto tuo delle cose che magari... E vedendo il film, sin dalla prima volta, mi ha colpito il fatto, questa scelta molto particolare da parte dei registi, che invece di usare il formato panoramico, magari 2:35 a 1, è un formato molto classico, quadrato, 1:37 a 1. Quindi proprio zac. E quindi ho detto, questo è interessante, quasi come a voler dire la montagna, però anche qui non sto parlando al posto dei registi, la montagna è tanto dentro quanto il personaggio e i personaggi sono nella montagna, quindi questa dimensione intima della cosa. E poi l'altra cosa che mi ha colpito, e questa è una domanda che volevo farti per capire se con gli autori c'era stato un dialogo, mi era sembrato che vivesse in quella immagine, in quella tipologia di filmare le cose, una memoria del cinema americano degli anni 70. Penso al piano sequenza di Marinelli, che trova l'entusiasmo di bambino da adulto e corre sulle rocce fino a che può farlo, perché evidentemente a un certo punto o il binario o la macchina non potevano più proseguire. Poi c'è uno stacco e lui chiama l'amico da sopra e l'amico lo guarda da giù e dice: ce l'hai fatta. Accadono tantissime cose in quel momento, ma con un'essenzialità totalmente americana, da film di Monty Hellman, per dire. Mi veniva in mente molto Monty Hellman o certe scelte del primo Bob Rafelson. Volevo chiedere sostanzialmente se fra te che hai scritto il libro e che l'avrai visualizzato mille volte, immagino, nelle riscritture, mentre cancellavi, mentre riflettevi su un passaggio, su un aggettivo, su una costruzione, se quando poi ti sei trovato di fronte alla scelta di dover lasciare andare ancora una volta il libro e affidarlo agli autori che lo facevano, lo riscrivevano di fatto, c'era stata anche una conversazione su come tu lo immaginavi, come...
Sì, è stata un'avventura lunga e molto bella quella della nascita di questo film. Sapevo fin dall'inizio che non avrei voluto scriverlo, partecipare alla sceneggiatura. Sarebbe stato stranissimo prendere questo libro che ormai esisteva, che andava per il mondo, che tanti avevano già letto, che apparteneva anche un po' al mio passato, riprenderlo e riscriverlo in un altro linguaggio. Non è una cosa che non riesco quasi a capire come possa uno scrittore farlo. Molto più bello dire... guardate, tenete, questo l'ho scritto io, fatene quello che volete, ovviamente a delle persone di cui ti fidi, no? Forse il problema era questo, trovare delle persone di fiducia. Felix van Groningen aveva già fatto diversi film, è un regista belga della mia età, abbiamo un mese di differenza, quindi ci siamo trovati anche dal punto di vista generazionale, questo non è da poco, come proverò a dire. E mi avevano colpito in particolare due suoi film più celebri, Alabama Monroe, con cui era stato già candidato agli Oscar, era l'anno in cui vinse La grande bellezza, e Beautiful Boy. Era un regista che evidentemente aveva sempre avuto una grande attrazione per raccontare i rapporti a due, in Alabama Monroe una coppia, in Beautiful Boy padre e figlio. Erano tutte storie fondate su questi rapporti a due molto forti, molto problematici, interrotti da dei traumi. E quindi si vedeva, si capiva che lui andava bene per fare questo film. Mi piaceva il fatto che non fosse italiano, perché stentavamo, parlo al plurale perché all'inizio i produttori avevano subito acquistato i diritti del libro quasi appena uscito, poi si sono presi tutto il tempo per pensare a chi farlo fare. Dal 2016, quando il libro è uscito, siamo arrivati al 2019, quando loro sono arrivati a Felix. E quindi, ecco, appunto, in questi 3 anni ci eravamo anche chiesti quale potrebbe essere un regista italiano giusto per questo film. E a meno di non andare a pescare un esordiente, un regista molto giovane, eccetera, di registi che fossero adatti a raccontare una storia di montagna, non ce ne veniva in mente uno. E quindi alla fine è arrivato lui anche perché il libro era andato misteriosamente all'inizio benissimo in Belgio e in Olanda. I paesi dove è andato meglio dopo l'Italia sono questi. E dici, ma come, in Belgio e in Olanda non c'era neanche una collinetta? Però girando per le montagne, chi va in montagna lo sa, i belgi e gli olandesi sono dappertutto sulle Alpi, le amano molto, le abitano anche, ci vengono a vivere, e quindi si capisce, è un loro grande amore. E sono arrivati questi due fricchettoni, spendo di nuovo questa parola che mi piace tanto, questi due hippie, perché lui era arrivato con sua moglie Charlotte e un bambino appena nato Rufus in furgone dal Belgio. Quindi io mi vedo arrivare un regista candidato all'Oscar in furgone camperizzato con moglie e bambino. Abbiamo già capito che ci intendevamo a meraviglia, a Estoul, a iniziare a parlare di questo film nella estate del 2019 davanti a una birra al pranzo di Babette. È tutto iniziato così. Ecco, il problema iniziale, anzi il grande problema, i produttori erano disposti, anzi avevano voglia di fare un film in inglese, proiettato a essere un film internazionale, forse anche a girarlo in America. Questo mi faceva veramente paura, perché è vero che le montagne si assomigliano, però in America l'alpeggio non c'è, la cultura alpina insomma c'è sulle Alpi, forse in altre montagne, ma non certo sulle montagne rocciose, quindi questo sarebbe stato un grosso problema. E invece Felix ha detto subito no, io lo voglio girare non solo sulle Alpi, ma voglio girarlo qua a casa tua. Questo per lui è stato subito chiarissimo, e quindi farlo entrare in quel mondo, ecco, questo era stato quello che io ho capito che doveva essere il mio ruolo. È tornato, sono tornati per 2 anni, dal 2019 al 2021, a vedere i luoghi, a vederli nelle differenti stagioni, a cercare questa benedetta baita che i due amici dovevano ricostruire, a cercare di capire chi era questo Bruno che io raccontavo nel libro. E allora gli ho presentato i miei due amici, Remigio e Gabriele. Lì c'è una sedia vuota, che è l'unica sedia vuota di questa sala, che sta di fianco a Enrico, che era un amico di Gabriele. Scusate, che non c'è più. E mi sembra quasi che sia per lui quella sedia, che è la persona a cui poi è stato dedicato il film. Questi due miei amici, Gabriele e Remigio, di cui io parlo nel Ragazzo Selvatico, sono quelli che hanno poi generato il personaggio di Bruno Guglielmina, che è il coprotagonista delle 8 montagne. Quindi era importantissimo che questi due belgi sapessero cos'era l'alpeggio, una baita di legno e pietra, abitare come abitava Gabriele, senza l'acqua, senza il bagno. E l'hanno visto, sono stati lì tanto. Quindi quel senso di verità, quel sentire che sono felice che tu l'abbia trovato, e che l'hanno trovato in tanti spettatori, era la cosa più importante per me, e c'è nel film. E poi a un certo punto è spuntato Luca Marinelli, questo fantastico attore d'altri tempi, mi viene da dire, perché lui era anche periodo Covid, non faceva un film da più di un anno, l'ultimo che aveva fatto era stato Diabolic. Lui è un attore molto esigente, nel senso che ci mette tanto a scegliere un progetto, è un attore anche molto sospettoso, non è uno che si butta. Borghi è il contrario, lui fa 4-5 film all'anno, gli piace fare tanto, gli piace cambiare faccia, cambiare ruolo, cambiare corpo. Luca ha proprio bisogno di convincersi che quello sarà il progetto giusto per lui. E quando l'ha scelto, ha deciso di venire a stare su, anche lui. A un certo punto questo paesino di Estoul di 12 anni mi è diventato il centro del mondo. Luca ha rifiutato l'hotel di lusso che poteva avere da contratto per prendere un appartamentino in affitto dove è stato col suo cane. È arrivato con Mino. La prima cosa che ha fatto Lucky, che oggi non è qui, è stato timbrare, come diciamo noi, l'orecchio a Mino, giusto per mettere in chiaro i rapporti e come si fa in montagna. E quindi Luca Marinelli è stato lì per mesi insieme a me a camminare. Vado particolarmente orgoglioso di quella scena che dici tu, in cui lui balla sulla pietraia, perché lui all'inizio non ballava sulle pietraie quando è arrivato, l'ho allenato io a ballare sulle pietraie, e quindi lì vedo, da coach, vedo tutto il mio orgoglio di... E lui ha fatto anche un'altra cosa, non solo prepararsi così tanto a fare un personaggio che più o meno doveva essere me, ma ci teneva tanto a fare questo film in amicizia. E forse questa era davvero la cosa più difficile, nel senso che, ragazzi, qui abbiamo attori che hanno vinto il Davide di Donatello, Luca aveva vinto la Coppa Volpi per Martin Eden l'anno prima, quello era andato all'Oscar, io ho vinto il premio Strega, cioè tenere bassi gli ego di tutta questa gente e lavorare in amicizia come se fossimo quattro amici davanti a un fuoco con la chitarra potrebbe sembrare un po' ingenuo, invece veramente è successo così. È successo così. La sera venivano giù dal set, che era a mezz'ora di sentiero sopra casa mia, quella baita è ancora lì, e scendevano a casa, io lì ho un rifugio, aprivamo una bottiglia, se volevano facevamo cena, e il film è nato con questo spirito. Io credo che anche questo sia importante nel film. È stata un'estate magica, tutto il 2021, da giugno, quando hanno iniziato a girare, fino a dicembre, sono le scene con la neve, intermezzo in Nepal in ottobre, quindi 6 mesi di film per una produzione italiana è tantissimo, quasi un colossal. Quindi ecco, ancora prima poi di vedere il montato, quando l'ho visto alcuni mesi dopo, sapevo che sarebbe stato per me un bellissimo film, perché l'ho visto nascere, sapevo con quale, sentivo con quale spirito era stato fatto.
La cosa che trovo molto interessante del film, no? Che sovente i registi tentano di tradurre le parole in immagini e quindi falliscono miseramente. La cosa che mi è parsa di cogliere nel lavoro di adattamento, anzi di trasformazione del libro in immagini, è che è come se avessero scelto di filmare lo spazio fra le parole, fra le frasi, piuttosto che tradurre la storia, tradurre le parole. Quindi il film è come se esistesse fra l'intervallo che c'è nel respiro, come, mentre è come se avessero trovato la chiave orale per raccontare la tua scrittura, che poi si svolge in maniera molto placida, perché poi il film, secondo criteri produttivi dominanti, è lungo, però uno quando lo vede non si rende conto che sono passate il tempo che è passato, ha l'impressione che siano trascorsi 80 minuti, cosa che poi è stata confermata anche dal successo di pubblico, perché in genere i produttori, quando gli dice un film dura più di 2 ore, vanno in agitazione. Qui invece c'è un film che ha il suo tempo, si prende il suo tempo per raccontare delle cose che non sono evidenti, e il successo è stato un successo giusto, io lo definirei un successo sostenibile.
Pensa che il direttore di Cannes, che del Festival di Cannes a cui il film era stato mandato, e aveva fatto una prima selezione di film in concorso tra cui noi non c'eravamo, doveva ancora scegliere gli ultimi 2 o 3, pensate in che posizione. A un certo punto fa una telefonata a Felix, e io continuo a dire Felix, ma l'altra cosa strana e insolita che è successo in questo film è che lui a un certo punto, poco prima di iniziare a girare, ha detto: questo film io lo voglio dirigere insieme a Charlotte, insieme a mia moglie. Oddio, aiuto, non perché entrasse Charlotte, ma perché entrava una storia di coppia, no? Sapete quando ti ci metti in mezzo con i matrimoni. E ero terrorizzato da questa faccenda. Invece poi, ecco, tutte le coppie che ci sono nel film e nei film di Felix, ecco, c'è stato senso anche che loro fossero diventati in 2. Il direttore di Cannes lo chiama e fa: ma senti, ma perché non gli dai una tagliatina a sto film? 15-20 minuti, dura 2 ore e 27. 15-20 minuti secondo me viene meglio. Ora, se tu sei il regista, il direttore di Cannes sta scegliendo gli ultimi 2 o 3 film in concorso e ti fa una telefonata così, saggezza vorrebbe andare dal tuo montatore e trovare il modo di tagliare un quarto d'ora, perché tanto non è poi così difficile, no? Dai, volendo. E Felix invece ci teneva talmente tanto, lui non è una persona orgogliosa, non è uno di quelli che si impuntano, no, nessuno tocca il mio lavoro, anzi è del tutto disposto a ridiscutere le sue scelte. ci teneva così tanto a questa cosa che hai detto, cioè il film deve avere il suo tempo, deve dettare il tempo, deve tirare dentro lo spettatore in un tempo che è il tempo del film. Poteva togliere un quarto d'ora semplicemente tagliando ogni scena di 3, 4, 5, 10 secondi, perché ci sono scene che vanno lunghe alla fine e sicuramente tutto il ritmo del film avrebbe subito un'accelerata. Non voleva farlo, non l'ha fatto, il direttore di Cannes non si è offeso e l'ha preso lo stesso in concorso. E quindi sì, c'è questo tempo che il film richiede. E poi sì, prima dimenticavo questa scelta di 4/3, abbiamo ragionato tanto all'inizio sul perché la montagna ha tolto l'epoca d'oro del Bergfilm tedesco. C'è stata un'epoca in cui soprattutto i cineasti tedeschi si sono tanto dedicati alla montagna, siamo negli anni 20-30, cinema muto ancora, e addirittura c'era un genere. La grande Leni Riefenstahl, poi diventata famosa per i suoi documentari di epoca nazista, insomma, si era formata su questo cinema. E, però da allora non si ricorda di nuovo come prima, se io dico ditemi un grande film di montagna, ma Assassino sul Liger con Clint Eastwood, Cinque giorni un'estate con Sean Connery, perché poi li abbiamo detti tutti, li abbiamo visti tutti, no? Brokeback Mountain, ma non è proprio un film di montagna.
Chiamami Aquila.
Esatto. Sì, però si fa fatica veramente, e poi tra tutti questi il capolavoro nemmeno c'è probabilmente. E una delle risposte che ci siamo dati è che la montagna fa un po' a pugni con il cinema. Uno per questa faccenda del tempo, cioè la montagna è lenta, il cinema di per sé è un linguaggio veloce, anche se fai un film lento è pur sempre un linguaggio che è fondato sulla velocità, sul movimento. La montagna è ferma, il cinema si muove, e quindi forse va meglio la fotografia, no? Secondo, la montagna è verticale e il cinema è orizzontale. Ragazzi, la montagna è fatta così, vorrebbe un fotogramma altro che quadrato, lo vorrebbe proprio verticale. Invece il cinema è fatto così, va bene per il mare, va bene per i deserti, come dice il finale di The Fablemans, è ottimo per il western, ma fa un po' più fatica con la montagna, perché come fai a inquadrare il Cervino? Con il cinemascopio inquadri tutta la valle che c'è intorno e in mezzo piccolino il Cervino. Quindi l'idea del 4/3 era proprio cerchiamo il formato che sia più adatto alla verticalità della montagna. E proprio dal punto di vista pratico nel film ci sono diverse inquadrature dove per esempio ci sono loro due e una montagna. Io dicevo sempre mentre scrivevo questo libro, e gli amici a volte ti chiedono di cosa parla, dicevo di due amici e una montagna, per farla breve. E due amici e una montagna ci sono spesso, sono nella locandina per esempio, e ci stanno bene in questo 4/3. Nel cinemascope ci sarebbero persi dentro molte altre cose, invece il 4/3 racchiudeva proprio questa immagine di loro tre.
Bene, sono le 7:30. Grazie. Ringrazio molto Paolo Cognetti per questa bella serata, questo incontro da cui sono uscite tante cose. Ringrazio anche Giona Nazzaro. Bene, grazie a tutti.
Grazie.